Direi dulcis in fundo al dottor Monnanni, direttore generale dell'UNAR, dell'Ufficio Antidiscriminazioni Razziali, la conclusione di questo nostro incontro. Massimiliano, sì.
Grazie
te.
Patrizia. Io se non vado troppo fuori tema, prima di fare questo mio breve intervento, avrei il piacere di farvi vedere un piccolo cortometraggio che in realtà non si occupa delle discriminazioni nella PA, però dà conto anche di un'intensa attività che invece questo ufficio e il Dipartimento svolgono con la società civile, con le giovani generazioni e quant'altro, e perché anche serve a dimostrare, diciamo, a dare il senso della crescita dell'ufficio e del Dipartimento sulla, diciamo, sulla trattazione in maniera globale del fenomeno delle discriminazioni, perché il nostro ufficio dal nome, lo sapete, ha molto ben chiaro come missione quello delle discriminazioni etnico-razziali, però è importante dire che dal 2010 in poi, per impulso del ministro Carfagna, che allora era ministro delle pari opportunità, impulso che è stato confermato e ulteriormente impresso dal nuovo ministro, il ministro Fornero, non si occupa più solo di discriminazioni etnico-razziali, ma si occupa tout court di tutte le discriminazioni. Questo è importante dirlo anche perché rispetto alle problematiche della discriminazione nelle pubbliche amministrazioni dà ancora di più il senso della sinergia rispetto ai comitati unici di garanzia che, come sapete, si occupano di tutti i fattori di discriminazione. Quindi anche per, diciamo, visto che credo siamo un po' tutti molto, come dire, dopo due ore di convegno, forse magari questi 5 minuti di stacco possono aiutarci poi a concludere nella maniera migliore questa iniziativa. Ci tengo a dire, questa è un'iniziativa sempre svolta con il Fondo Sociale Europeo e sono sostanzialmente dei ragazzi che sono stati selezionati e che hanno pensato, sceneggiato e realizzato, sia dal punto di vista artistico che tecnico, questi cortometraggi nell'ottica di far capire, soprattutto per le scuole sono stati pensati e li inizieremo a diffondere a tappeto col nuovo anno scolastico, proprio che spesso la discriminazione e il pregiudizio alberga anche all'interno delle categorie che a loro volta sono vittime di stereotipi e di pregiudizi. Quindi faccio vedere il primo episodio, che parla appunto dell'arrivo in questo caseggiato di due sorelle cinesi. Due ragazze cinesi.
Non so se c'è il... Vediamo un po' se... È l'audio forse. Vediamo un po'. Se si può collegare l'audio magari.
Altrimenti rinunciamo e lo vedete su YouTube. Diciamo, se si può fare, magari intanto io intervengo, sì. Poi vediamo se alla fine è possibile, altrimenti lo potete vedere sul canale YouTube dell'UNAR. Io mi riaggancio un po' a quello che è stato detto prima. Si è parlato di CUG, di discriminazione nella PA. Noi consideriamo, ovviamente, io oggi vorrei sostanzialmente occuparmi di queste due fattispecie, delle pubbliche amministrazioni come luoghi dove si possono verificare discriminazioni e delle pubbliche amministrazioni che invece sono agenti di discriminazioni. Quando si è parlato di comitati unici di garanzia, è evidente che queste strutture nascono proprio allo scopo di prevenire in maniera, diciamo, primaria, con un'azione di prevenzione primaria, l'eventuale insorgenza di discriminazioni di qualsiasi tipo che possano verificarsi all'interno di pubbliche amministrazioni. E prima si è criticato quel panel, diciamo, io aggiungo anch'io una critica, anche se non dal punto di vista del genere, perché, ma in questo caso non è colpa di chi ha fatto il panel, ma di un vincolo normativo. Si è citato, si è detto che ovviamente le discriminazioni etnico-razziali sono presenti in pochissimi casi, l'1%. Questo è evidente perché finché non sarà data una parola chiara dal legislatore rispetto all'accesso alla pubblica amministrazione da parte dei cittadini stranieri, è evidente, molto difficile che possano verificarsi dei casi di discriminazione etnica razziale, in quanto solo i cittadini italiani possono accedere alla pubblica amministrazione, quindi ci potranno essere solo dei casi in cui ci sono o stranieri che hanno acquisito la cittadinanza oppure persone di origine straniera che però sono cittadini italiani perché magari diciamo sono il frutto di matrimoni e quindi hanno ottenuto la cittadinanza e quant'altro. Quindi questo è un aspetto importante. Su questo ovviamente dico che l'azione dell'UNAR c'è stata, ovviamente con i limiti di quello che è reso possibile dall'attuale situazione, che vede tra l'altro, mi dispiace che adesso il capo del Dipartimento della Funzione Pubblica non ci sia, perché ovviamente c'è un orientamento ben preciso da parte della Funzione Pubblica rispetto all'interpretazione del quadro normativo, per cui si dà per scontato e per assodato che ove lo svolgimento, diciamo, la qualifica di dipendente pubblico comporti lo svolgimento di funzioni di particolare rilievo a livello dell'amministrazione pubblica, sia impossibile che un cittadino straniero possa accedere a questa carriera pubblica. Si sono aperti dei varchi recentemente, per i quali devo dire noi con l'UNAR, e ringrazio in particolare il consigliere Calabresi, l'avvocato Ninci, che sono nel nostro ristretto nucleo di esperti giuridici, che sono in pratica le persone che redigono materialmente i pareri e quindi analizzano gli aspetti più complessi che è oggetto attività del nostro ufficio. Noi abbiamo contribuito ad aprire alcuni varchi per alcune determinate professioni, per esempio per quanto riguarda le professioni sanitarie ormai c'è una consolidata giurisprudenza e un consolidato intervento del tribunale rispetto al fatto che persone straniere possano accedere ai concorsi pubblici nelle professioni sanitarie. Questo molte volte non è chiaro alle amministrazioni pubbliche, mi riferisco alle aziende ospedaliere, alle ASL in particolare, anche eventualmente a IPAB che gestiscono servizi sociosanitari, che hanno dato luogo a casi delle volte surreali. Io ne cito uno perché, ripeto, la fortuna dell'UNAR che è un ufficio centrale ma un ufficio operativo, nel senso che svolge un'attività quotidiana di contatto con cittadini, amministrazioni e soggetti intermedi della società civile. E noi abbiamo avuto un caso macroscopico di disparità di trattamento, in quanto una persona straniera che era già dipendente di questa azienda ospedaliera a tempo determinato, avendo superato una regolare selezione in cui non c'era il divieto, ovviamente, il requisito della cittadinanza, non poteva fare domanda al concorso pubblico a tempo indeterminato per la stessa qualifica, in quanto nel concorso a tempo indeterminato era previsto come requisito la cittadinanza. Quindi in questo caso si capisce che c'era proprio una disparità di trattamento, perché la persona che già lavorava in quell'ospedale svolgeva le stesse identiche mansioni, seppur con un contratto a tempo indeterminato, non poteva partecipare per la stessa posizione, per le stesse mansioni, a un concorso a tempo indeterminato. In quel caso l'azione di persuasione morale, io uso il termine italiano, che l'UNAR ha svolto, ha consentito di rimuovere in autotutela la clausola discriminatoria e quindi di riaprire il termine del bando e di rimuovere questa clausola della cittadinanza. E questa è una cosa che noi siamo riusciti a ottenere in molti casi e in maniera ripetuta. Cito solo un altro esempio rispetto a questo oggettivo vincolo rispetto all'accesso alla pubblica amministrazione, rifacendomi a un'altra grande tematica che ha caratterizzato l'attività dell'ufficio nel 2011, cioè lo svolgimento del censimento. Voi sapete che tutte le amministrazioni comunali hanno dovuto porre in essere le azioni per il censimento e molte di queste amministrazioni, soprattutto quelle più grandi, si sono avvalse di personale esterno assunto per l'occasione per svolgere le funzioni di rilevatore. Funzioni che evidentemente non possono comportare responsabilità di tipo diciamo funzionariale, in quanto si trattava di mansioni prettamente esecutive. Ebbene, nel 98% dei casi, perché noi abbiamo fatto un monitoraggio, anche se nei limiti del nostro piccolo contingente, di tutte i comuni capoluogo e di tutte le province, nel 98% dei casi tutte le amministrazioni, vuoi per una manifesta volontà di esclusione e quindi di discriminazione, vuoi per l'abitudine a operare, diciamo, il famoso taglia e incolla dei bandi e quindi continuare a utilizzare gli stessi formulari, anche perché magari non c'è personale che è in grado di svolgere tutte le mansioni e quindi c'è anche lì, ci sono situazioni di carenze personale, ci siamo trovati questo requisito di accesso, la cittadinanza come requisito di accesso. Solo due amministrazioni, le cito, ci tengo a citarle perché sono amministrazioni virtuose, erano il comune di Bolzano. Vi sembrerà strano un comune che, come dire, svolge un'attività, ci sono delle volte tante polemiche sulla questione, sul trattamento, diciamo, giuridico specifico che è previsto dalle province autonome, e il comune di Livorno a livello di comuni. Noi abbiamo ottenuto con una intensa attività, diciamo, dissuasiva, molto forte, accompagnata da una serie di azioni civili antidiscriminatorie su alcuni comuni, abbiamo ottenuto in pratica la riapertura dei termini nel 60%, 60-65% dei casi. Quindi questo è un aspetto, diciamo, io invece oggi volevo portare il punto di vista principale sulle pubbliche amministrazioni, appunto già da questi casi. E ne siete particolarmente, diciamo, consapevoli, come agenti di discriminazione. Quindi ogni qualvolta una pubblica amministrazione, che dovrebbe essere il presidio della parità di trattamento, il luogo dell'accoglienza delle diversità e della promozione della parità di trattamento, invece si trasforma in un agente attivo di discriminazione. Questo è particolarmente grave perché, soprattutto per quanto riguarda i cittadini stranieri, dà un'immagine immediatamente negativa che incide sul rapporto di una corretta fiducia tra pubbliche amministrazioni e cittadino, o comunque persona che regolarmente soggiorna sul territorio nazionale in virtù di un titolo valido previsto dalla nostra normativa. E quindi ha un doppio effetto negativo, perché contribuisce ad allontanare le persone dalle amministrazioni pubbliche, e quindi dal luogo dove invece queste persone dovrebbero andare con una certa fiducia, e ovviamente contribuisce anche a svolgere un effetto negativo sul singolo caso. Quindi stiamo parlando in particolare, devo dire, non solo di pubbliche amministrazioni centrali, ma anche degli enti locali, e quindi soprattutto di provvedimenti particolarmente odiosi perché incidono sui diritti fondamentali. Quindi parliamo, per esempio, nei casi delle amministrazioni locali, di provvedimenti che vanno a introdurre delle disparità di trattamento nell'accesso a servizi quali possono essere gli asili nido, le scuole materne, borse di studio, voucher per l'erogazione di servizi sociali, accesso all'edilizia residenziale pubblica, introducendo sempre o in maniera dissimulata delle clausole che di fatto danneggiano le persone straniere, e queste possono essere legate a dei periodi prolungati di residenza nel determinato comune, anche se il comune è molto piccolo, oppure addirittura il criterio della cittadinanza. Questo in pieno contrasto con quello che è stabilito dal testo unico sull'immigrazione, e anche fortunatamente è stato ricordato da una serie di sentenze della Corte Costituzionale, che sono poi arrivate al termine di un percorso molto articolato in cui l'UNAR ha saputo fare la sua parte. Noi ci rendiamo conto che in alcuni di questi casi c'è proprio una volontà politica, quindi c'è un indirizzo politico che non possiamo nasconderci, viene in particolare da alcune forze politiche che per programma politico hanno, come dire, veicolato quel tipo di concezione per cui ci devono essere prima gli italiani e poi gli altri, e siamo arrivati in alcuni casi anche a delle proposte di legge regionali sulle quali noi siamo intervenuti addirittura prima che venissero approvate, perché ritenevamo, noi di solito siamo molto rispettosi del procedimento di costruzione delle leggi perché riteniamo che ci sia, come dire, una sovranità assolutamente, però in quel caso noi abbiamo ritenuto di dover esprimere un parere nel corso della discussione di questa proposta di legge regionale che riguardava il caso della Regione Veneto, in quanto in questo caso si faceva addirittura un salto di qualità, si vincolava l'accesso a prestazioni sociali fondamentali a 10 anni di residenza nel territorio regionale, tra l'altro 10 anni, quindi un periodo addirittura superiore al periodo necessario per ottenere la cittadinanza, e soprattutto che andavano a limitare il diritto di parità di trattamento a questo punto non più solo degli stranieri ma degli stessi cittadini italiani che non erano residenti in quei territori. Immaginiamo un dipendente di un'amministrazione pubblica che ha delle articolazioni periferiche, come può essere il Ministero dell'Interno, può essere il Ministero del Lavoro, può essere il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che per motivi di organizzazione interna dell'amministrazione venga trasferito in quella regione, in quel preciso istante, continuando a pagare tutte le tasse, tutte le imposte, comprese quelle locali ovviamente, perderebbe una serie di diritti costituzionalmente garantiti. Questi cinque disegni di legge, perché sono cinque disegni di legge approvati dalla Giunta e poi sottoposti alla valutazione del Consiglio, hanno poi fortunatamente fatto perdere le loro tracce nelle commissioni, e questo devo dire anche grazie all'azione molto decisa che il nostro ufficio ha avuto, e questo anche in presenza di difficoltà, perché è evidente che il nostro è un ufficio governativo che si deve muovere in piena autonomia, in piena imparzialità, e così fa e così continuerà a fare almeno finché io ne sarò il titolare. Su questo, come dire, posso dare una mia garanzia personale al di là di quello che sono i compiti d'ufficio. E questo ha comportato ovviamente una serie di di dialettiche, di dibattito politico, che per esempio hanno portato in passato anche a delle proposte di soppressione dell'ufficio. Questo ci tengo a ricordarlo, perché è evidente che quando l'ufficio, pur essendo un ufficio governativo, ha un preciso obbligo di svolgere le proprie mansioni in autonomia e imparzialità, questo lo deve fare al di là del fatto che magari ha, come dire, un ministro, un sottosegretario, ma in questo caso, quando si verificò questa vicenda, l'allora ministro Carfagna rispose a delle interrogazioni parlamentari dicendo: no, questo è un ufficio che si deve muoversi in questa maniera e in nessun modo il ministro può interferire con l'operato di questo ufficio. E quindi questo ci tengo a dirlo, perché è importante ricordare anche che nel momento in cui questo ufficio è stato, diciamo, oggetto di una dialettica politica, il ministro ha saputo tutelare l'indipendenza e l'autonomia che deve presiedere l'azione dell'ufficio. Quindi questo è un aspetto, ritengo, molto importante. Ma dirò di più: ovviamente le pubbliche amministrazioni agenti di discriminazione spesso sono anche pubbliche amministrazioni centrali e possono essere anche altri dipartimenti della Presidenza del Consiglio. Questo impone ancora maggior, come dire, delicatezza delle volte nel poter riuscire a raggiungere il risultato con i dovuti modi, ma purché il risultato sia raggiunto e l'obiettivo di garantire la parità di trattamento sia preservato. È accaduto per esempio con il Dipartimento del Turismo, quando per l'erogazione di cosiddetti buoni vacanza, che la legge ovviamente non vincolava alla cittadinanza, non sarebbe potuto accadere, con un decreto, con un atto secondario, con un decreto era stato surrettiziamente inserito nel modulo che bisognava compilare la testazione di cittadinanza, e lì in questo caso con un'interlocuzione diretta con il Dipartimento siamo riusciti a ottenere che questo venisse modificato. È avvenuto con il Ministero della Gioventù, con il Dipartimento della Gioventù, in questo caso con una gravità maggiore, perché si parlava di 40 milioni di euro destinati sovvenzionare nella misura del 40%, quindi l'intervento complessivamente muoveva 100 milioni di euro, quindi un intervento molto pesante, le fondazioni private che volessero investire e dare borse di studio a giovani. E i beneficiari però, secondo il decreto, devono essere solo giovani italiani. E quindi anche in questo caso, con un'interlocuzione attenta, utilizzando anche i canali degli uffici legislativi quando c'erano, perché oggi abbiamo, diciamo, un unico ufficio legislativo, un unico gabinetto del Ministero del Lavoro per motivi di economia. A mio avviso, penso che tutto l'ufficio e tutto il Dipartimento lo fa volentieri questo carico di lavoro in più, perché è un segnale concreto di economia dei costi della politica. Che il Ministro, bisogna dare atto, il Ministro Fornero avrebbe potuto fare come in passato hanno fatto altri ministri che hanno ricoperto due deleghe contemporaneamente, avevano due uffici di gabinetto, due uffici legislativi, due segreterie particolari. Lei ha fatto la scelta più difficile di avere un solo gabinetto, una sola segreteria particolare, un solo ufficio legislativo. E quindi ovviamente il Dipartimento e tutti gli uffici hanno diciamo, questo carico di lavoro, però io penso che sia un sacrificio che, come dire, noi facciamo sempre con molto piacere. Quindi questo per dire quanto ogni istruttoria dell'UNAR possa avere un peso concreto. Noi abbiamo gestito nel 2011 1000 istruttorie, abbiamo avuto 20.000 contatti. Al 15 maggio noi abbiamo già gestito 643 istruttorie, con un aumento di circa il 50% rispetto allo stesso numero, allo stesso periodo dell'anno precedente. Quindi è evidente che qui entriamo in un circolo virtuoso ma anche perverso, e su questo chiudo, nel senso che ovviamente più l'ufficio opera in sinergia con gli enti locali, noi abbiamo sviluppato accordi e posto in essere accordi di interconnessione del nostro contact center con 11 regioni, 32 province, 5 comuni, più si manifesta questo ufficio, più questo ufficio va sul territorio, più questo ufficio parla e fa parlare anche tramite la rete delle associazioni che operano in questo ambito, e più emergono le discriminazioni. Più emergono discriminazioni, più aumenta il nostro carico di lavoro. Io quando sono arrivato in questo ufficio, noi avevamo 370 istruttorie in un anno, 766 nel 2010, 1000 nel 2011, il trend ci dice che chiuderemo il 2012 tra le 1400 e le 1500. Quindi è evidente che questo comporta un problema in termini di ottimizzazione delle scarse risorse umane che abbiamo e di valorizzazione delle sinergie con tutti gli altri ministeri, con tutte le altre strutture pubbliche e private. Lo abbiamo fatto con la consigliera di parità, lo abbiamo fatto con le forze della polizia tramite l'osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, lo abbiamo fatto con gli enti locali, quindi riteniamo di poter ancora con abbastanza fiducia credere di poter riuscire a gestire questa attività con ovviamente un sempre maggiore coinvolgimento di tutti gli operatori pubblici e privati che ritengano di poter ritrovare nel nostro ufficio anche un ufficio che dà anche un supporto preventivo, per esempio nella stesura degli atti amministrativi, proprio per evitare di incorrere anche in buona fede, come spesso accade, nel diciamo poi trasformare la pubblica amministrazione da fattore e garanzia, presidio di parità di trattamento a agente di discriminazione. Grazie.